Mi è molto commosso questo testo di oggi, soprattutto quando dice mi chiameresti e io risponderei, l'opera delle tue mani tu brameresti, in cui mi sembra che nemmeno più sta chiedendo che finisca tutto questo dolore, sta chiedendo il ritorno di un'armonia col Signore, del tempo in cui tutto era fra loro più armonioso e senza giudizio, e infatti gli richiama di essere l'opera delle sue mani, delle mani di Dio. E mi sembra che questo passaggio riprenda un po' quello che già diceva ieri, cioè la vera domanda è perché non mi mostri più il tuo volto, perché non siamo più nella relazione in cui eravamo prima. Mi sembra che tutto questo tempo e i discorsi dei suoi amici così lo abbiano anche portato come al cuore della domanda che lui fa davvero, che è questa qui. Più ancora mi sembra, almeno qui, che non la fine di tutto questo dolore suo.
Devo dire che io sono stata fulminata dal versetto 1 e molto, molto inquietata. Questo versetto, l'uomo nato da donna, ha vita breve e piena di inquietudine. Difficilmente, secondo me, una donna, a partire anche dalla mamma di Giobbe, visto che anche le altre donne della sua vita, la moglie e le figlie, non avevano da lui grande stima né ascolto, una donna non potrebbe mai scrivere un testo come questo. Perché il rapporto con la vita di qualunque donna in ogni tempo, ad ogni latitudine, è molto diverso. Il corpo della donna è fatto per portare alla vita e anche se non è madre, molto del suo tempo di vita è dedicato ad avere cura e protezione della vita. Se mio marito o uno dei miei fratelli o uno dei miei figli avesse in cuore i pensieri di Giobbe, quelli che lui ci comunica, io sarei certa di avere usato malissimo il mio tempo, il mio lavoro e anche il mio affetto. Vorrei ricordare che la femmina, come il maschio, è creata ad immagine e somiglianza di Dio e che però questo sembra scomparire. Da questo testo sono, devo dire, molto addolorata.
Scusate se ci siamo messi in contatto solo adesso, ma avevamo dimenticato era che il sabato era alle 5, quindi. Niente, no, proprio una parola. Io non so che cosa vi siate detti finora, una parola proprio sul primo versetto, l'uomo nato donna, è una espressione che poi San Paolo riprende nella lettera. Per dire l'incarnazione, dice Gesù, nato da donna, nella pienezza dei tempi, nato sotto la legge, si fece in questo quindi sottomesso a tutte le fragilità umane, e come sono tutti nati di donna. E quindi mi sembrava che qui questo di Giobbe fosse profetico, di questa solidarietà.
A me i versetti 11 e seguenti richiamavano l'Esodo, il capitolo 15, quando devono attraversare il Mar Rosso. E dice: soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? Stendesti la terra, l'inghiotti la terra. Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. Udirono i popoli, sono atterriti, l'angoscia però gli abitanti della Filistea, allora si sono spaventati i capi, e poi prosegue. E lì, appunto, a me l'azione di Dio sembra così terribile che anche lo stesso Giobbe non resiste più, che anche se avverte la presenza dell'Onnipotente come molto vicina, però non riesce a sentirla pienamente benefica. E questo francamente mi allarma, perché io non voglio vedere mai Dio come una minaccia e come un nemico, perché se no mi angoscio troppo. Però capisco che l'Onnipotente è tale, è così troppo per noi, che se non c'è la mediazione di Gesù che si è incarnato prendendo anche la nostra debolezza, noi non resistiamo di fronte all'Onnipotente. E sono ancora però un po' in crisi, però.
A me pareva che, va bene, Giobbe continua con le sue richieste e domande fondamentali e come ci faceva qualche capitolo fa, come sottolineava Francesco, in qualche modo invocava l'incarnazione, oggi mi sembra che invochi la risurrezione. Al versetto 14, l'uomo che muore può forse rivivere e sempre di più ho l'impressione che Gesù poi venga a dare risposta a queste domande e oggi mi sembra molto forte come il fatto che Giobbe dice: ma non può essere tutto così. E quindi mi sembrava interessante.
E su questo che diceva la Silvia, mi sembrava, mi aveva molto incuriosito il versetto 17, in cui lui suggerisce a Dio di lasciare nel regno dei morti le sue colpe dentro un sacchetto chiuso, e perché lui sarebbe pronto per tornare a Dio, lasciando poi le proprie colpe sepolte sottoterra.
Dunque, mentre nel capitolo precedenti Giobbe fa un paragone con gli animali, gli uccelli del cielo, questa volta invece c'è un paragone botanico con un fiore che fiorisce e poi presto avvilisce, una vita breve. Nel versetto 2, fugge come l'ombra e mai si ferma. E poi tardi, dopo invece fa un paragone con l'albero, che se viene tagliato, meglio io direi potato, dopo rifiorisce più forte di prima, torna una pianta giovane. Così Giobbe spiega il suo rapporto col Signore che è diverso dalle piante, e invece alla fine invece l'uomo se muore giace inerte. Qui c'è la differenza tra quello che credevano gli ebrei tanti anni prima di Cristo e l'arrivo di Gesù Cristo, che invece ci promette col suo esempio di risurrezione che potremo risorgere dopo, come risorgono anche gli alberi, quasi. Ho finito.
Ma dico ancora una cosa. riguardo un'osservazione che abbiamo fatto stamattina con i fratelli, con Giovanni. Adesso Giovanni è stato chiamato fuori e quindi non ne può parlare lui, e che riguarda la parola finché. Questo finché si trova 3 volte, al versetto 12, finché durano, al 13, finché sia passata la tua ira, al 14, finché arrivi per me l'ora del cambio. È un'espressione che tende al futuro, a un'attesa di un cambiamento, di un riscatto, fino a quando non succeda questo. E quindi anche qui Giobbe svela del suo animo, che è quello dell'attesa del riscatto. Certo, un'attesa molto spostata in avanti, nel tempo della fine. E infatti dice finché durano i cieli, quindi noi diremmo oggi un'attesa escatologica. E, però c'è, ecco, c'è questa sensazione, cioè di un tempo che non è bloccato lì semplicemente nella descrizione dell'uomo che muore, ma c'è un'ultima parola che va oltre questo, è un'attesa di un tempo nuovo.
Sono un po' incerta nel leggervi questo, però spero che vi dia conforto riguardo all'attesa ultima e alle realtà escatologiche. Alla fine della prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, leggo dal versetto 54, quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è o morte la tua vittoria? Dov'è o morte il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E la fatica di Giobbe è mantenersi in dialogo e affidarsi a Dio nonostante la grande prova che sta subendo, e mantenere salda la sua fiducia anche se nessun vivente davanti a Dio è giusto, per cui anche Giobbe, che si sa integro, però si sente in dovere di essere giustificato dall'Onnipotente, perché da solo anche Giobbe non ce la fa. O forse sbaglio, ma correggetemi.
Io sono rimasta colpita dalla traduzione che Don Giuseppe ha fatto questa mattina, la messa, del versetto 12. Qui dice, ma l'uomo che giace non si alzerà più, finché durano i cieli non si sveglierà, né più si desterà dal suo sonno. E invece Giuseppe ci diceva che il testo dei 70, la versione greca, dice che finché il cielo non si scucirà. E poi cambia proprio l'ultima parte del versetto, finché non si sveglieranno dal loro sogno. E quindi c'è questo cielo che si squarcia, si scuce come una tenda, e richiama molto il battesimo di Gesù, in cui, ecco, si ristabilisce forse la comunione piena con Dio. E allora mi piaceva pensare e collegare questo anche al versetto 15, allora mi chiameresti, io risponderei, l'opera delle tue mani tu brameresti. Cioè c'è questo, di nuovo, questa riconciliazione, per cui, ecco, anche l'uomo può tornare a essere desiderabile per Dio.
Vorrei riprendere il discorso che veniva fatto, che Giobbe non ce la può fare da solo e nessuno può farcela da solo. E Giobbe parla di Dio in un modo inesorabile, è un Dio che fa il bene a chi fa il bene e fa il male a chi fa il male. È un Dio lontano che lui non riesce a sentire se non in termini molto duri. E mi viene da pensare appunto che lui non è probabilmente ebreo e quindi non conosce il Dio dell'Esodo, quello che si commuove davanti all'urlo del suo popolo e scende per salvarlo. Ecco, quindi lui è appunto solo perché non conosce. E difatti alla fine del libro di Giobbe lui, rivolto al Signore, dirà: io ti conoscevo solo per sentito dire. Lui conosce Dio, ma solo per sentito dire, cioè sa alcune cose, altre no, e quindi non ha una conoscenza del Signore. Appunto dirà: ti conoscevo solo per sentito dire, dirà alla fine del libro, ma ora i miei occhi ti hanno veduto, e si cospargerà di cenere di sacco proprio perché riconosce il suo peccato. Che peccato ha fatto? È lontano da Dio, non conosce Dio, non ha fatto peccati lui, ma è in una situazione di lontananza. Ecco, io lo sento così, perché effettivamente è un passo durissimo. Ecco, e io lo sento appunto come il pensiero mio, che però affianco a il Signore, la fede cristiana. Ecco, quello che dice lui lo può dire qualunque uomo lontano dalla speranza, dal Signore. Penso proprio che la sapienza del mondo non possa non arrivare a una conclusione così inesorabile di fronte al dolore e alla morte. E però noi sappiamo che il Dio dell'Esodo si commuove, ha compassione, ecco, e ha mandato Gesù, ecco, per noi, per salvarci, per starci vicino.
Sono come commoventi, a mio parere, gli ultimi due versetti. Siano pure onorati i suoi figli, non lo sa. Siano disprezzati, lo ignora. Quindi, soprattutto per gli ebrei, è molto importante sapere la sorte dei propri figli, dei propri discendenti. E poi, nell'ultimo versetto c'è solo la sua carne, che lui è tollerante, la sua anima, lui fa la mente. Questa è la triste condizione di Giobbe. Adesso ho finito. Ed è molto poetico. Vedi che l'autore del libro di Giobbe, o il nostro Signore che l'ha ispirato, è un poeta.
Mi viene in mente adesso, chiedo un po' di pazienza, sempre riferito alla passione del Signore. Quando affiderà se stesso alla morte, vedrà una discendenza, perché dalla croce di Cristo, sangue e acqua, nasce poi il sacramento del battesimo e dell'Eucaristia, da cui la Chiesa. Ma prima della passione, nell'ultima cena, ha pregato non solo per i 12, ma anche per noi che per la loro parola crediamo. Per cui prima ancora che noi veniamo al mondo, c'è la preghiera di Dio che sostiene la nostra esistenza e la nostra debolezza. Io in questo ci credo, però in certi momenti, più che dimenticarmelo, lo metto in secondo piano. E allora mi sento come Giobbe, più oppressa. Invece, se insieme agli altri riesco a fidarmi a Dio, trovo respiro. Grazie.
Avete riflettuto su quel finché che per tre volte si ripete? Finché indica un termine, finché testo di oggi sia il terreno che sono già passati, tende a dirci che non c'è questo finché, che direbbe in qualche modo la fine e quindi il cambiamento e quindi la radicale novità di una situazione inevitabile. Mi sembra si possa pensare che questo finché non ha più questa caratteristica di stabilire una fine, perché la morte, che è il segno di questa fine, è stata visitata e istruita. Avete visto, non c'è più la morte. E che cosa c'è allora? La morte ha un nome nuovo perché ha una sostanza nuova. La morte è diventata dono della vita, dono di vita. Anche l'ultimo versetto del testo di oggi a me sembra un richiamo potente a questo. E quindi non c'è questo finale, perché il dono che lui fa di sé è fissato un nuovo definitivo orizzonte e sostanza del tempo. Non la morte, ma il dono della vita. Essendoci questo nuovo e quindi la nuova della fine della vita come perenne della vita, mi sembra che appunto qui si riedifichi in modo assoluto una fisionomia e soprattutto una sostanza della speranza cristiana più forte della morte. È un'esperienza che noi possiamo fare accorgendoci come nel Signore, in Gesù e con Lui, le persone che ci hanno amato, che ci hanno preceduto nel Regno, sono ancora oggi per noi donatori di vita. Non è finita né la loro realtà, né il loro compito, né il dono che essi sono per noi. Tutti noi, quindi mi permetto di dire tutti voi, noi e voi, tutti, viviamo la straordinaria potenza di questi datori di vita. Anche la nostra relazione di azione d'amore nei confronti di chi ha celebrato in pienezza ed è stato riconosciuto nella sua santità, lo dico in termini quasi tecnici, noi continuiamo a cogliere con stupore la sua fecondità. E tutto questo, difatti, ha la sua fonte, il suo riferimento preciso e privilegiato nella persona del Signore, in Gesù. Non morto, ma datore di vita.
Sono ormai più delle 18, quindi diciamo una preghiera, diciamo un Padre nostro, e chiudiamo, ci rivediamo lunedì. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene.